represents a very significant moment of change.
Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
عملية الاقتحام استمرت لعدة ساعات.
Hoy, como nunca, debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Libia, la città di Derna devastata dalla tempesta Daniel, punta il dito contro il generale Haftar e i signori della guerra. Ucraina, licenziati tutti i viceministri della difesa. Il governo non ha dato spiegazione, ma il provvedimento è arrivato alla vigilia del viaggio americano di Zelensky. Francia, a destra, la campagna per le elezioni europee è iniziata sull'isola di Lampedusa. Macron medita di fare ricorso a un referendum sull'immigrazione per neutralizzare Marine Le Pen e le piccole formazioni sovraniste. Messico, l'estradizione del figlio del Chapo Guzman negli Stati Uniti, un grosso colpo per la DEA impegnata nella guerra alla fentanyl, l'intervista di Esteri. Serie TV, continua lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori a Hollywood, rimandata la cerimonia di premiazione degli Emmy. Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla Libia. Le agenzie dell'ONU lavorano contro il tempo per prevenire la diffusione di malattie nella città di Derna colpita dalle inondazioni, per evitare una seconda crisi devastante nella regione, ha segnalato lunedì l'organizzazione internazionale. Intanto centinaia di persone sono radunate nei pressi della moschea principale di Derna, inneggiando slogan contro il governo dell'Est, chiedendo lo scioglimento del Parlamento basato a Tobruk, lo riferiscono i media locali, mentre gli attivisti inondano i social con immagini dirette video dal posto né Est né Ovest, Libia unita è uno degli slogan. Sara Milanese ha intervistato l'inviato speciale del Corriere della Sera a Derna, Lorenzo Cremonesi.
Derna è stata invasa, è stata letteralmente sommersa per alcune ore di questa valanga d'acqua nella notte tra il 9 e il 10 di settembre, ma sostanzialmente sarebbe successo molto poco, come è successo a Bengasi, niente, sarebbe stata una pioggia eccezionale, se non fosse stato il cedimento di queste due dighe nella Wadi Derna, che è proprio dietro la città. Infatti la città è costruita in una piana alluvionale, quindi nei secoli e nei millenni qui si sono sedimentate materiali trascinati a valle dalle piogge che ogni tanto arrivano. Tutta la parte centrale, lì direi ci sono stati la maggioranza dei morti, non c'è più. Si parla di un migliaio di abitazioni, di edifici scomparsi, trascinati a valle, sbriciolati. Tant'è che parlavo anche con gli uomini della protezione civile, degli italiani e dei vigili del fuoco che sono arrivati tempestivi, e loro dicevano: noi siamo arrivati attrezzati un po' come era successo questa primavera in Emilia-Romagna, cioè si parlava di un'inondazione, quindi attrezzati con tute da sub, maschere subacquee, generatori per caricare le bombole, e sono trovati invece in una situazione da terremoto, anche perché fa molto caldo. Vi sto parlando già, qui adesso direi fanno già un 38-37 gradi, arriva anche a oltre 40, quindi il fango si è rapidamente asciugato, si sta asciugando, ci sono solo delle pozze, ma insomma non è certamente una situazione di allagamento, non lo è praticamente mai stata più da dopo il passaggio dell'onda. E quindi adesso ci si trova a scavare. Il numero delle vittime, come vedete, cresce, è incerto, si parla di un 10.000 ritrovati, ma anche qua è il numero ufficiale, perché poi bisogna vedere dei riconoscimenti. La cosa vista da fuori sembra assurda, anche perché per esempio ieri ho fatto una visita alle due navi, alla San Marco e alla San Giusto, che incrociano qui davanti alle coste, e che specialmente la San Marco è arrivata a carica di aiuti da Bari. Dal mare, tra l'altro, sembra la città sia intatta. Si vedono palazzi alti, si vede il faro, si vede le stazioni della telefonia. Non si vede tutto questo, c'è solo un varco più largo alcune centinaia di metri dove la Wadi sbocca nel mare. Ma è solo camminando ed entrando, e soprattutto all'alto, che si capisce. Infatti con i droni ci sono delle immagini terrificanti, e lì si vede la città è proprio spazzata via. Qualcuno dice l'80%, io direi di meno, direi un 50-60%, ma comunque è un dato enorme. I numeri sono anche questi. Questa è una città che prima della guerra contava 90.000 persone. Bisogna tenere conto che la guerra l'ha molto penalizzata, qui stavano i fondamentalisti islamici. Gheddafi ne aveva molta molta paura, tra l'altro, e i fondamentalisti islamici hanno creato una sorta di mini guerra civile, battuta poi nel 2018 da Haftar, dall'uomo forte, da Khalifa Haftar, l'uomo forte della Cirenaica. E quindi certamente erano meno di allora, perché le macerie che noi vediamo sono la somma di macerie. Le macerie della guerra civile del 2011, le macerie gravi, gravissime, tutto il centro storico era molto colpito della guerra del 2018, 2017, 2018 e adesso dell'inondazione. Quindi se però diciamo che la popolazione fosse scesa a un 60.000, 70.000, stiamo parlando di un terzo della popolazione morto, che è tantissimo, no?
La popolazione che è rimasta in città, a che cosa deve far fronte in questo momento?
La città ha una parte alta, minoritaria, diciamo un 20-30%, intatta, dove non c'è niente, perché l'acqua non è arrivata. Dove l'acqua non è arrivata nulla è successo, quindi tutto funziona, elettricità, eccetera. Però tutto il centro è stato inondato e quindi è vuoto, c'è ogni tanto qualcuno che viene a vedere i danni ai propri negozi, alle proprie abitazioni. Ieri tra l'altro eravamo con Khaled, che era il proprietario di un negozio di telefonia, di telefonini e cose elettriche, e mi ha fatto vedere dentro, immaginate di cosa ha fatto l'acqua per alcune ore fino al soffitto in un negozio di articoli elettrici, quindi certo, tutto da buttare via. Questa è una città che apparteneva all'est, in questo momento le milizie dell'ovest sono venute in forza ad aiutare. Qui c'è una presenza russa, una presenza turca, nemici per la pelle che adesso cooperano. È l'inizio di una cooperazione oppure l'inizio di una sfida? Cioè chi aiuta di più, come spesso succede, c'è l'aspetto politico dell'aiuto umanitario, importante. E qui noi la possiamo leggere in mille modi. Certo che qui si sta avvenendo un braccio di ferro. Haftar aveva il controllo della città, ce l'ha, però in questo momento è considerato responsabile per non aver tenuto conto delle due dighe che sapeva erano difettose, andavano rimesse a posto, andavano riparate, e quindi è in difficoltà. Però sta, come dire, reimponendo la propria presenza, mandando migliaia di uomini che anche a noi rendono la vita molto difficile, le poste di blocco eccetera, quindi è una gara alla sovranità anche con l'assistenza umanitaria.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Andiamo in Ucraina, dove è in corso l'azzeramento di tutti gli incarichi politici del Ministero della Difesa. Sentiamo Emanuele Valenti.
In una sola volta il neo ministro della difesa ucraino, Rustem Umerov, ha cambiato tutti i suoi 6 vice. Si tratta di una mossa piuttosto comune per le dinamiche politiche ucraine. È normale che un nuovo ministro, Umerov in carica da meno di 2 settimane, cambi i suoi collaboratori. Trattandosi del Ministero della Difesa, ed essendo Kiev, sappiamo, al centro di una grossa guerra contro la Russia, guerra importante per gli equilibri globali, la notizia assume una certa importanza. Secondo i media ucraini, che citano fonti anonime, i 6 viceministri avrebbero accettato di farsi da parte, anzi formalmente avrebbero presentato loro le dimissioni. Nessuna spiegazione da parte del governo. Tra i viceministri licenziati c'è anche Anna Maliar, personaggio noto che da parecchio tempo era il volto pubblico del ministero e la voce che dava le notizie ufficiali ai media internazionali, in questo momento, anzi fino a questa mattina, sull'andamento della controoffensiva. Umerov, appartenente alla minoranza tatara della Crimea, parlamentare ed ex direttore dell'agenzia statale ucraina responsabile per le privatizzazioni delle società pubbliche, aveva già lavorato per Zelensky. Aveva infatti fatto parte delle delegazioni che hanno trattato con i russi sul grano e sulla liberazione dei prigionieri di guerra. Adesso il presidente gli ha affidato il Ministero della Difesa, con l'intenzione di trasformarlo nella principale istituzione incaricata di coordinare le forze armate in tempi di guerra. Umerov ha preso il posto di Reznikov in un momento nel quale il Ministero della Difesa era finito al centro di diversi casi di corruzione, anche se i vertici per ora non sono stati toccati. Zelensky sta combattendo su diversi piani legati tra loro. Il piano principale rimane quello della guerra contro la Russia, ma l'esito del conflitto dipenderà anche da altro. Per mantenere il vitale supporto occidentale, il presidente ucraino ha bisogno di dimostrare che il suo paese merita tutto l'aiuto militare e finanziario, perché sta combattendo anche contro la corruzione, male endemico per questo paese, e perché sta cercando di ottimizzare e di riorganizzare al meglio la struttura statale. Il Ministero della Difesa, per esempio, a parte i nomi delle persone, dovrebbe essere riorganizzato nel suo funzionamento. Non è un caso probabilmente che il licenziamento dei viceministri della difesa sia arrivato alla vigilia del viaggio americano di Zelensky. Prima all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, già domani, poi al Congresso e alla Casa Bianca a Washington nei giorni successivi. Viaggio complicato. Negli Stati Uniti, come in altri paesi occidentali, l'appoggio al continuo invio di armi a Kiev non è più scontato. Le elezioni americane del prossimo anno saranno importanti anche per tanti diversi dossier internazionali. Guerra in Ucraina, ovviamente, compresa.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Abbiamo notato in Francia in questi giorni i partiti di destra e di estrema destra, i piccoli partiti sovranisti si stanno facendo la guerra non sulle pensioni, non sul potere d'acquisto, non sull'economia, sul lavoro, ma soltanto e soprattutto sull'immigrazione dentro il paese, in Francia, ma anche fuori. Sentiamo Francesco Giorgini.
La campagna per le elezioni europee è cominciata sul molo del piccolo porto di Lampedusa, affollato da migliaia di migranti venuti soprattutto dall'Africa subsahariana, sfiniti da un viaggio impervio ed estenuante ed accolti come si può dalla tenace Croce Rossa. Più di 10.000 persone in 3 giorni su un'isoletta che conta circa 6.000 abitanti, altrettanto estenuati da un calvario, quello dei migranti, che dura da ormai quasi 20 anni sotto i loro occhi e sulla loro pelle. Così la drammaturgia, la scena, la struttura e gli attori involontari, migranti e abitanti locali, per la nuova versione di una messa in scena politica già nota, che va da Lampedusa a Palazzo Chigi, da Pontida all'Eliseo in Francia, passando per la Commissione a Bruxelles fino appunto al Parlamento europeo a Strasburgo. La prima a presentarsi in scena sul molo di Lampedusa, di nuovo e ancora affollato da migliaia di migranti, è stata Marion Maréchal, la nipote di Marine Le Pen, capolista per l'Europea a venire in Francia del partito Riconquista, ancora più di estrema destra rispetto al Rassemblement National della Le Pen, per denunciare l'invasione, di più la sommersione da parte dei migranti dell'Europa rappresentata, gioco facile, dalla piccola isola indifesa, effettivamente incapace di accogliere tanti bisognosi. Salvo che l'Europa non è un'isoletta, ma la prima potenza economica mondiale, capace senza collassare di accogliere 4 milioni di ucraini in fuga dalla guerra nel 2022. Non di meno, Lampedusa è diventata il testo e il contesto della cosiddetta questione migratoria e a corollario della questione dunque europea. Macron, umanitario e solidale, almeno a parole, su Lampedusa, Marine Le Pen, la sua principale rivale, qualcora dopo a Pontida con Salvini per chiudere le frontiere e rispedire tutti a casa, e Meloni, che arriva a Lampedusa a braccetto con Van der Leyen, ben contenta di condividere almeno in immagini il fardello migratorio con l'Unione Europea. Chi fa l'occhiolino a chi? Chi fa lo sgambetto a chi? Quando il ministro dell'interno francese Darmanin parla questa mattina alla radio di rinvii immediati da fare dall'Italia e di pretesa all'asilo infondata per chi viene da paesi pacifici come Gambia o Costa d'Avorio, segue la linea umanitaria e solidale indicata dal presidente francese o pensa al dopo Macron e cerca già il voto nazionale popolare da sottrarre alla Le Pen? in un'inedita concorrenza tra le destre, da quelle estreme nazionalpopuliste ormai multiple a quelle della tradizione liberal conservatrice. Una partita che lo stesso Macron potrebbe far saltare, magari con un ancor più inedito ed esplosivo referendum sull'immigrazione, se la legge del suo ministro Darmanin, appunto, che sarà presentata a breve, dovesse rivelarsi troppo polemica e contestata tanto a destra che a sinistra. Scrive nel suo editoriale di questa mattina il quotidiano della destra francese Le Figaro: nessuno dubita, dopo la crisi di Lampedusa, che la questione migratoria si imporrà come uno dei temi centrali delle elezioni europee, tanto inquieto ormai ovunque nel continente.
Andiamo in Messico, torniamo sull'estradizione negli Stati Uniti di Ovidio Guzmán López, figlio dell'ex leader del cartello di Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, per affrontare le accuse di traffico di droga. Le forze di sicurezza messicane hanno catturato Guzmán López a gennaio a Culiacán, che è capitale dello stato di Sinaloa. 3 anni prima il governo aveva tentato di catturarlo, ma aveva interrotto l'operazione dopo che i suoi alleati del cartello avevano scatenato un'ondata di violenza a Culiacán. Il procuratore generale degli Stati Uniti, Mary Garland, ha dichiarato che questa azione è il passo più recente nello sforzo del Dipartimento di Giustizia di attaccare ogni aspetto delle operazioni del cartello. La DEA ha parlato di un grosso colpo contro il cartello di Sinaloa. Sentiamo Alfredo Somoza.
Un grosso colpo, l'arresto del figlio di Chapo Guzmán, perché il cartello di Sinaloa, che era stato quello che aveva vinto la guerra contro gli altri cartelli per garantirsi soprattutto la porta d'ingresso negli Stati Uniti, i famosi tunnel del Chapo, ma in realtà più che i tunnel sotto la frontiera, il monopolio sui trasporti via camion. Il cartello che, anche avendo perso il loro leader storico, era riuscito a posizionarsi in questo nuovo capitolo della geopolitica delle droghe, che vede l'eroina, la cocaina, la metanfetamina in un ruolo secondario rispetto al fentanyl, che è diventato il principale prodotto e tra l'altro il prodotto più terribile che viene importato negli Stati Uniti, il prodotto col quale muoiono più persone per overdose negli Stati Uniti. E questo comincia nel 2019, una storia piuttosto recente, cioè 2019 negli Stati Uniti fanno una stretta sull'ingresso negli Stati Uniti dei precursori chimici, soprattutto provenienti dalla Cina, per la fabbricazione del fentanyl, che prima veniva negli Stati Uniti, e da quel momento in poi, essendoci delle grosse difficoltà per fabbricarlo negli Stati Uniti, sono i cartelli messicani, soprattutto appunto quello di Sinaloa, ma anche quello di Jalisco, quelli che prendono in mano il rapporto con questi lavoratori cinesi che cominciano a fabbricare il fentanyl in Messico e che lo esportano negli Stati Uniti. Ma prima di esportarlo cominciano a fare dei test, perché la genialità criminale dei cartelli di Sinaloa è quella di miscelare il fentanyl nelle altre droghe che vendono, così di creare una dipendenza progressiva verso i consumatori anche delle altre droghe. Questi test sono stati effettuati quasi tutti a Ciudad Juárez, dove la merce veniva praticamente regalata, perché a loro interessava vedere un po' le conseguenze. Infatti Ciudad Juárez si calcola che circa un quarto degli abitanti abbia addizione a questa forma di oppioide sintetico che è il fentanyl. Ci sono più di 70 centri per la disintossicazione, una vera e propria piaga. Qui hanno sperimentato quel prodotto e da lì sono partiti verso gli Stati Uniti. Quindi ecco, negli Stati Uniti oggi è sicuramente il pericolo più grosso, anche perché il fentanyl, a differenza dell'eroina o a differenza della cocaina, non ha bisogno di materia prima agricola, cioè la foglia di coca o il papavero da oppio, perché si fabbrica a partire da precursori chimici, e qui entra in ballo ovviamente anche la Cina.
Prima di arrivare alla Cina ti chiedo se in Messico questi padrini di Sinaloa, quello di Jalisco, hanno meno appoggi politici rispetto a prima.
Ma forse hanno meno appoggi politici, ma in realtà non c'è stata nessuna offensiva contro questi cartelli. Ci sono stati 2 interventi di Andrés Manuel López Obrador. Il primo, recente, ha introdotto una nuova norma nel codice penale che punisce con 15 anni di carcere chi importa in Messico i precursori per il fentanyl. Dopodiché ovviamente c'è di mezzo il fatto che la giustizia, la polizia eccetera hanno dei alti livelli di corruzione. Ma se vuoi, vediamo il dato politico più importante. Sempre di López Obrador, che quando gli Stati Uniti hanno fatto delle ritorsioni, pochi mesi fa, le ritorsioni contro una serie di aziende cinesi, di cittadini cinesi, per l'importazione dei precursori in Messico, lui ha chiesto una tregua alle potenze mondiali. Lui sostanzialmente ha detto: Stati Uniti e Cina, dovete fare una tregua e cooperare sul narcotraffico, perché non è possibile rimpalarsi le responsabilità tra un paese e l'altro. La via delle sanzioni non è un qualcosa che porti a dei grandi risultati. Soprattutto gli Stati Uniti non possono mascherare che il vero problema è nella loro società, perché c'è qualcuno che consuma questa droga al di là di poi qualcuno che la fabbrica. Quindi López Obrador in realtà si sta collocando su una posizione mediana, tentando di dire alle due potenze che in questo momento si scontrano su questo tema: calmatevi, collaboriamo sulla lotta al narcotraffico piuttosto che aggredirci attraverso sanzioni e controsanzioni.
In Cina è gestito da gruppi criminali oppure c'è anche il benestare del regime di Pechino?
Ma in Cina non c'era nessun tipo di controllo sull'industria chimica che fabbricava questi precursori, che ripeto, fino a 4 anni fa esportavano legalmente, anche perché poi con questi precursori si fanno anche dei farmaci che vengono regolarmente prescritti dai medici. Non c'è stato nessun controllo storicamente e la Cina fa fatica a fare questi controlli adesso, anche se da quello che si può capire dalle notizie che arrivano dall'antidroga, in realtà c'è una specie di condivisione di questi lavoratori, dei guadagni dei cartelli messicani, che senza questo rifornimento non potrebbero assolutamente fare questa droga, perché non c'è stata nella storia del narcotraffico un prodotto che offra un margine di guadagno così alto. Cioè sostanzialmente con un chilo di precursori che costa circa $800 si arriva a creare più di 400.000 dose di fentanyl che valgono circa $3 l'una. Quindi, tolto il costo di trasporto dei cartelli, queste dosi collocate a New York valgono al netto di tutte le altre spese $1 milione. Quindi con $800 si ricavano $1 milione. Ovviamente i lavoratori cinesi, da quello che si sta dicendo, non si accontentano semplicemente con gli $800 del loro prodotto, anche perché anche loro cominciano seriamente a rischiare, e quindi pare che ci sia un accordo soprattutto sul lavaggio di questi soldi. E da quello che da alcune notizie che arrivano dalla DIA pare che alcuni cartelli, che soprattutto quello di Sinaloa, stia anche riciclando soldi in Cina, che sarebbe una novità assoluta.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Infine serie TV, prima di sentire la prima puntata della stagione di Alice Cucchetti di Film TV, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
C'è un unico modo di cominciare la nuova stagione di questa rubrica sulle serie TV ed è parlando ancora di scioperi. Quando ci siamo lasciati lo scorso giugno, gli sceneggiatori avevano incrociato le braccia da circa 2 mesi e nel corso dell'estate lo scontro sindacale non ha fatto altro che intensificarsi e ampliarsi, soprattutto perché a metà luglio alla protesta degli scrittori si sono aggiunti gli attori, ovvero il sindacato SAG-AFTRA, che comprende quasi 120.000 membri attivi. Quelli della WGA, la Gilda degli Sceneggiatori, sono circa 22.000 e conta tra le proprie fila tutte le maggiori star di Hollywood. Se lo sciopero degli sceneggiatori aveva portato all'interruzione della lavorazione di film e serie in pre-produzione o la cui fase di scrittura era incompleta, quello degli attori ha fatto chiudere non solo anche i set ancora aperti, ma ha pure bloccato ogni attività stampa e promozionale riguardo ai titoli già pronti per la distribuzione. Si è parlato a lungo di una mostra di Venezia senza divi, anche se qualcuno c'era, quelli che appartenevano a produzioni indipendenti accordate sia a parte con i sindacati e non affiliate ai giganti della comunicazione e dell'intrattenimento come Disney, Warner, Netflix, Paramount, eccetera, contro cui si svolge lo sciopero. Per quanto riguarda le serie TV e la TV in generale, ora che la nuova stagione del piccolo schermo prende ufficialmente inizio, come da tradizione post-estiva, i primi effetti della mobilitazione iniziano a farsi sentire. Per esempio, è stata rimandata, per ora addirittura a gennaio, la cerimonia di premiazione degli degli Emmy, il corrispettivo degli Oscar per la TV, che si svolge sempre a settembre come inaugurazione della nuova stagione. Le nomination, che vedono il dominio di HBO con Succession, The White Lotus e The Last of Us, sono state annunciate solo 2 giorni prima che gli attori proclamassero lo sciopero. Lo slittamento della cerimonia è un fatto più simbolico che altro, ma molto più tangibili sono gli effetti su show già pronti ma congelati in attesa di tempi migliori, e soprattutto su serie che stavano nel limbo della preproduzione o sull'orlo di un rinnovo e che invece vengono cancellate senza appello, così come vengono sospesi accordi a lungo termine con autori e showrunner. Negli ultimi giorni, con sempre più star a popolare i numerosi picchetti a Los Angeles e New York e a fare generose donazioni ai fondi per aiutare attori e autori in bancarotta, ha fatto scalpore la decisione di Drew Barrymore di tornare in onda con il proprio talk show. In teoria non avrebbe direttamente contravvenuto alle regole dei sindacati, ma in pratica la sua scelta è stata vista come una totale mancanza di solidarietà con i colleghi in sciopero, e le proteste sono state tali che l'attrice conduttrice è tornata sui propri passi. Al momento, se le piattaforme streaming hanno ancora una riserva considerevole di contenuti con cui riempire i propri cataloghi e soprattutto possono contare sulle produzioni internazionali non hollywoodiane, ai canali televisivi tradizionali negli USA restano solo lo sport, le news e i reality. E anche nel mondo di questi ultimi stanno iniziando le mobilitazioni per una sindacalizzazione finora pressoché assente. E non sono gli unici. Altri settori dell'intrattenimento, come gli animatori e responsabili degli effetti speciali, altra categoria sfruttata e sottopagata negli ultimi anni da un'industria sempre più dipendente dagli effetti digitali, hanno votato per affiliarsi a un sindacato. E anche al di fuori del mondo di cinema e TV l'effetto sembra contagioso. Al momento è in corso pure uno sciopero dei lavoratori del settore automobilistico, e anche i Teamsters, gli autotrasportatori, stanno minacciando uno stop. Un recente accordo dell'ultimo minuto ha evitato che si fermassero gli autisti dell'UPS, mentre si parla di nuovo della possibilità di sindacalizzare i lavoratori dei magazzini Amazon. Cosa hanno in comune gli attori di Hollywood, dei suoi 120.000 membri, ricordiamolo, meno del 5% è ricco e famoso, e gli operai di Detroit? Un sistema che negli ultimi anni ha visto crescere esponenzialmente gli introiti per i dirigenti e diminuire fino all'impossibilità di sussistenza le paghe dei lavoratori, in un'evoluzione del mercato finanziario che impone una crescita costante ai primi, che può avvenire però solo a discapito del sostentamento e dei diritti dei secondi, e tutto spesso alla mercé di algoritmi inumani e impersonali. Le trattative per ora sono ancora bloccate. Vi terremo aggiornati.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.